L'altra è molto più discreta.
No, è più... Presidente autorevole.
Questa se la diamo alla Roberta è impazzita.
Sempre un po' da pascolo.
Bene.
Non fate una cosa del
Ben arrivati.
Grazie.
Buonasera. Allora, iniziamo subito con la chiamata dei presenti, quindi l'appello. Prego.
Giberti.
Presente.
Ibatici.
Presente.
Menozzi Daniele. Srebrenic.
Presente.
Benassi Andrea. Spagni Luca.
Sì.
Grassi Matteo.
Presente.
Bertani Giacomo.
Presente.
Aleotti Federica.
Presente.
Gianpietri Anna Maria.
Presente.
Domenichini Massimo.
Presente.
Rocchi Legna. Spadaccini Luca.
Presente.
Ganapini Davide.
Presente.
Pasini Liana.
Presente.
Mulè Luca.
Presente.
Grasselli Luca.
Presente.
Gambarelli Maurizio.
Presente.
E Canovi Giovanni.
Presente.
Ok.
Bene, chiedo per gli scrutatori Ibatici, Grasselli e Rocchi.
Sì.
Grazie. Ecco, prima di iniziare i lavori del nostro consiglio, con l'accordo di tutte le parti politiche presenti in consiglio, abbiamo così deciso di rispettare un minuto di silenzio per le vittime dell'emigrazione del canale di Sicilia. Quindi ci alziamo in piedi. Allora, iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che comprende la lettura e l'approvazione dei verbali della seduta del 26 novembre 2014. Se ci sono delle obiezioni sul verbale, se no passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari, astenuti, votato all'unanimità. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, che riguarda la comunicazione su un prelevamento dal fondo di riserva e contestuale variazione al PEG 2014, a seguito di una delibera di giunta dell'Unione del numero 35 del 17 dicembre del 2014. Allora, penso che abbiate tutti ricevuto il materiale, il prelevamento è di 1.111 euro e sono riferite a un progetto proposto dall'Istat per un'indagine sulla famiglia. È un prelievo, praticamente è un'anticipazione, perché è stato commissionato dall'Istat.
Verrà rimborsato?
Certo, l'anticipazione quindi è rimborsato.
Aggiungo Presidente, solo appunto, si tratta di 150 euro di trasferimento ai comuni per diritti di segreteria, una piccola cifra appunto di assestamento, e poi sì, ci sono queste due voci che vanno a essere, diciamo, il contributo di quelle persone incaricate che avevano già svolto, cittadini che avevano erano stati reclutati da Istat appunto per svolgere queste indagini, e questi sono semplicemente i rimborsi alla loro prestazione e una partita di giro che poi rientrerà nel bilancio dell'Unione.
Se non ci sono altri interventi o commenti, procediamo con il terzo punto, che riguarda l'esame e l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2014. Introduce il Presidente dell'Unione e completa il ragioniere Mauro Rossi.
Sì.
Sì, come Presidente pro tempore dell'Unione e in sostituzione dell'assessore Andrea Tagliavini, delegato appunto al bilancio, faccio questa brevissima introduzione e poi passerò la parola a Mauro Rossi. È un rendiconto della gestione d'esercizio 2014 che chiude con un avanzo di amministrazione sostanzioso di 220.900 euro. Di cui una piccola parte di 1.242 va in spese in conto capitale, mentre la stragrande maggioranza, quasi 220.000 euro, rimangono non vincolati. Su un principio di nuova contabilità, per cui le regole per l'accantonamento nel fondo di svalutazione crediti è decisamente più stringente rispetto a prima, e la volontà del legislatore va nell'ottica proprio di avvicinare il momento in cui nasce il credito a quello in cui lo si realizza. Abbiamo deciso di stanziare, ad accantonare una somma pari alla metà, 110.000 euro, che è la risultanza proprio di quei fondi di dubbia esigibilità che abbiamo rilevato. Per l'obbligo di legge in realtà avremmo l'obbligo appunto di accantonarne circa 90.000, appena meno, però ci siamo sentiti di essere più prudenti, di andare a coprire quasi l'intera somma, quasi il 100% dei crediti di dubbia esigibilità effettivi, e quindi accantoniamo 110.000 euro. Il restante, quindi all'incirca sempre 110, vengono invece stanziati e suddivisi in questo modo. Ci impegniamo come giunta a utilizzarne all'incirca 60.000 per interventi sulla sicurezza stradale, sul monitoraggio del territorio. Ogni comune, ognuno dei tre comuni ha già messo in atto degli studi di fattibilità su alcuni interventi, li andremo ad eseguire nell'arco dell'anno, sicuramente su speedbox o autovelox, che dir si voglia, adesso il termine sempre vario, insomma, però di questo stiamo parlando, cioè dei rilevatori di velocità. E per quanto riguarda Quattro Castelli invece una videosorveglianza sull'area di Roncolo. Perfetto. faccio notare anche che nel rendiconto allegato troverete i contributi regionali e statali che sono in contrazione, però ammontano a 174.980 euro. Suddivisi per il contributo regionale per 76.000 all'incirca e per lo statale di 98.000. Va bene, la relazione l'avete ricevuta, trovate anche allegate tutte le diverse funzioni gestite con l'illustrazione dell'attività annuale e i vari obiettivi declinati. Io passerei la parola al tecnico Mauro Rossi ed eventualmente poi naturalmente apriamo il dibattito.
Buonasera a tutti. Come ha detto il Presidente, il consuntivo chiude con un avanzo di 220.000 euro. Si tratta di un avanzo che è formato per la stragrande maggioranza dal fondo svalutazione crediti che avevamo già accantonato a fronte dei crediti. Sapete che i crediti principali di dubbia esigibilità dell'Unione sono quelli relativi alle sanzioni del codice della strada, quindi per le sanzioni che abbiamo ancora da riscuotere dal 2009 ad oggi, al 31/12/2014, era già previsto nella gestione del 2014 un fondo svalutazione di 142.000 euro. Quindi questi 142.000 riconfluiscono nell'avanzo e unitamente a maggiori entrate o minori spese vanno a determinare l'avanzo dei 220.000 euro. Se vedete gli importi di scostamento si tratta tutti di piccoli importi. C'è da dire che sono stati rispettati gli obiettivi delle stesse sanzioni del codice della strada, in quanto a fronte di uno stanziamento definitivo del 2014 di 71.500 euro ne sono stati accertati 72.600. Le riscossioni coattive, sapete che l'Unione gestisce anche per conto di tutti i comuni e la riscossione coattiva diretta tramite ingiunzioni di pagamento e altre forme. Abbiamo riscosso per quanto riguarda l'Unione 23.000 euro a fronte di una previsione di 20.000 euro, quindi 3.000 euro in più rispetto alle previsioni, perché voglio anche ricordare che quando un credito va in riscossione coattiva viene incrementato di tutta una serie di interessi legali e quant'altro, e quindi c'è anche questa dinamica. E il 2014 è stato il primo anno in cui è stato gestito questo servizio anche per le entrate non solo dell'Unione, ma anche per le entrate che gli altri comuni, esaurite tutte le procedure di riscossione ordinaria che vanno fino alla messa in mora dei soggetti, affidano poi all'Unione queste partite per riscuoterle. E anche su questa voce c'è da dire che nel 2014 i comuni hanno, perché poi questo chiaramente è un servizio che solo l'Unione fa e poi riversa i comuni che sono i titolari di queste entrate, il 2014 ha portato nelle casse dei comuni per effetto di questa operazione 32.600 euro e devo anticipare che già questo primo trimestre del 2015 l'importo è equivalente a quasi tutto il 2014, quindi c'è una significativa riscossione dei crediti se perseguiti con una forma abbastanza efficace e con dei solleciti abbastanza significativi e pungenti, chiamiamo così. Poi venendo invece sul fronte delle spese, le minori spese sono tutti piccoli importi che però sommati fra loro fanno un importo significativo. C'è da dire nell'illustrare quelli un po' più rilevanti, ricordo che anche era stato stanziati 15.000 euro del fondo di riserva che l'Unione, per a fronte di spese imprevisti e non prevedibili, che l'Unione non ha utilizzato, quindi anche questa componente rientra nell'avanzo di amministrazione. Le altre economie sono alcune relative alle spese di personale, perché soprattutto anche sulla Polizia Municipale era previsto di implementare l'organico verso fine anno, che poi ha avuto degli slittamenti, quindi non sono state spese tutte le risorse stanziate, e c'è una significativa economia anche sulla gestione esternalizzata delle buste paga, perché tutta una serie di incombenze che sono incombenze previste dalla normativa sono state per l'anno 2014 fatte rientrare nel canone concordato con questa ditta che ci elabora e produce gli stipendi. Quindi queste sono, diciamo, le voci principali che hanno portato all'avanzo dei 220.000 euro che, come ha detto il Presidente, avranno una dinamica di utilizzo prima facendo fronte a quello che è il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è una componente introdotta dalla nuova normativa con cui avrete a che fare anche in tutti i bilanci dei vostri comuni, che sarà un significativo accantonamento che sia i comuni che in questo caso l'Unione dovranno fare in base alla situazione del bilancio stesso, perché è introdotta dalla nuova normativa che sarà in vigore dal 1 gennaio 2015, se non negli schemi contabili che rimangono gli stessi, però nei principi contabili bisognerà sempre tener conto di questa voce, che in sostanza va a vincolare quella parte di credito che in base alla media quinquennale non viene riscosso su quella singola voce. Quindi poi gli altri utilizzi li ha già illustrati il Presidente, se c'è bisogno sono qua a disposizione.
Grazie. Apriamo il dibattito.
No, sarò brevissimo. Il mio ovviamente è un commento molto positivo a quello che ho sentito, nel senso che sono ovviamente preponderanti gli aspetti positivi rispetto ai punti di domanda che personalmente come gruppo non abbiamo trovato e ovviamente dei quali non abbiamo grosse criticità. Mi pare ovviamente, a fronte di questa enorme gruzzoletto che di avanzo che compare, ovviamente consapevoli che metà di questo andranno per quello che poi è il nostro principale obiettivo, mi sembra molto saggio l'utilizzo, anche l'idea che ha avuto la Giunta, di stanziare questi 60.000 euro, per ovviamente divisi nei comuni, per questo tipo di interventi che credo che soprattutto per quello che ci riguarda siano effettivamente azioni che sicuramente mireranno a delle migliorie per ogni comune, ma che appunto davvero siano una, personalmente, un'ottima scelta. Questo era soltanto quello che volevo sottolineare.
Decorari.
Sì. È un bilancio di rara solidità, quindi il giudizio è assolutamente positivo, anzi i miei complimenti all'organo politico e agli organi tecnici che hanno curato per tutto l'anno la tenuta e la redazione di questo bilancio, perché è un bilancio di rara solidità, come ho detto all'inizio, quindi abbiamo un'unione che nelle sue funzioni è ben amministrata. L'avanzo che viene generato, che è un avanzo importante, oltre alle partite tecniche, dimostra anche l'avvedutezza delle previsioni e la precisione nella tenuta dei conti. Questo ci dà la possibilità alla fine dell'anno di fare un investimento della cui tematica condivido pienamente, si debba lavorare e sulla sicurezza stradale e nel nostro territorio, su una frazione come quella di Roncolo, sulla sicurezza, diciamo, delle abitazioni, la sicurezza civile, perché è anche quella dei negozi, perché noi abbiamo un fronte aperto molto importante da questo punto di vista, e quindi plaudo alla scelta che la Giunta ha fatto e che farà nei prossimi tempi. Il ragioniere ha dato un elemento di riflessione nella sua presentazione del bilancio, prima, che non deve cadere secondo me inascoltato, che è quello relativo ai trasferimenti che noi riceviamo per la gestione della nostra unione, che stanno assumendo un trend calante in coerenza con il trend crescente che stanno subendo i trasferimenti per forme di integrazione dei servizi più intense, perché ovviamente Se la Costituzione delle Unioni 5-10 anni fa era un progetto di far iniziare a disegnare una geografia differente agli enti locali per la integrazione dei propri servizi e cominciare a ragionare su una scala più ampia, e direi che l'obiettivo è stato pienamente centrato, dato che il territorio reggiano è oggi tutto suddiviso in unioni, ovviamente la prospettiva sia delle riforme istituzionali che della gestione associata dei servizi è quello di muoversi in una logica di maggiore integrazione. Tutti i fondi del futuro, di questo dobbiamo esserne consapevoli, si orienteranno in quel senso. Già lo scorso Consiglio dell'Unione volevo condividere con voi, ecco, la riflessione della necessità e anche incaricare la Giunta di fare delle proposte su una sempre maggiore integrazione dei servizi, perché i benefici ci sono, sia quelli più, diciamo, di più piccolo cabotaggio sono quelli di economia di scala, che però non sempre vengono realizzati, dipendono molto dal tipo di servizio e hanno bisogno magari di un orizzonte temporale lungo per poter essere esercitati. I benefici veri sono la scala degli interventi che tu puoi mettere in campo e la qualità della programmazione dei servizi. Quello veramente consente a un ente di dare benefici ai propri cittadini, che è l'obiettivo per cui tutti noi siamo seduti a questo tavolo. Quindi è un bilancio positivo, voteremo assolutamente a favore, e con questa richiesta, ecco, di valutare anche i prossimi step per vedere che cosa può essere messo in comune e gestito da questa unione. Grazie.
La parola al Presidente.
Sì, per corroborare, insomma, l'intervento del consigliere Bertani, chiaramente nell'introduzione ho mancato questo passaggio e lo faccio ora perché va poi a risposta della sollecitazione. E, la Giunta in questo primo anno di mandato ha lavorato chiaramente in maniera consapevole rispetto a questo, non solo, anzi tutt'altro che mettendosi al riparo da eventuali tagli dovuti alla mancanza di conferimenti di nuovi servizi, però questo è un punto, come sollevava Bertani, insomma, chiaramente chi conferisce più servizi probabilmente avrà garantiti maggiori contributi, ma le scelte fatte sono assolutamente politiche, non solo in quest'ottica, e anche strategiche, perché si è puntato sulla centrale unica di committenza, che ha l'obiettivo di andare a creare proprio delle economie anche reali, immediate, tangibili, esatto, nell'acquisto dei beni e servizi, e l'investimento grande che stiamo costruendo, che stiamo mettendo in campo, è quello del conferimento dei servizi sociali in Unione. Passaggio chiaramente impegnativo per la complessità e la qualità dei servizi che condividiamo in parte già adesso e che comunque abbiamo come singoli comuni, progetto che vede nella realizzazione della Casa della Salute a Puglianello un traguardo importantissimo che stiamo costruendo, aspettando, le date di realizzazione sono state leggermente posticipate, si parla di un'inaugurazione prossima per settembre e di fatto andremo a discutere nei vari consigli presto, insomma, una delibera che confermerà il conferimento dei servizi sociali in Unione e chiaramente aspettiamo con insomma, attendiamo la realizzazione della Casa della Salute per dare proprio una sede assolutamente nuova, dignitosa per tutti gli spazi così importanti che riguardano proprio, oltre all'aspetto sanitario come distretto, ma proprio l'assistenza sociale che è un nostro fiore all'occhiello, insomma, per i nostri territori. Quindi l'impegno della Giunta da questo punto di vista, da quasi un anno a questa parte, è intenso e continuativo. Grazie.
Pasini.
Sì, buonasera a tutti. Diciamo che mi discosto da quello che sono le considerazioni fino ad ora espresse da chi mi ha preceduto. Io noto questo, ormai sono in Consiglio dell'Unione da direi 6 anni, perché ero anche nella precedente consigliatura, e devo dire che tutti gli anni vedo dei bilanci che più o meno sono la fotocopia l'uno dell'altro. Io grosse novità anche quest'anno non ne vedo, se non che è un bilancio, sì, sono cambiate le regole, mi sembra, di predisposizione di redazione, che personalmente trovo ancora più complicate di quelle precedenti, ma questo è un mio problema. E dicevo, però non ci sono cose nuove, un bilancio che si fonda sempre essenzialmente su questi trasferimenti che ci vengono dalla regione, in parte dallo Stato e anche dai singoli comuni. Abbiamo queste rilevanti somme che anno dopo anno vengono sempre accantonate per fondo di svalutazione crediti o fondo di svalutazione soprattutto da crediti da sanzioni amministrative. Io mi chiedo, cioè, se non si riesca a elaborare un metodo, uno strumento, un modo per far sì che la riscossione di queste sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada possa essere un attimino più effettivo, perché qua si presume tutti gli anni e si accantonano così prudenzialmente, addirittura anche più di quello che ci verrebbe richiesto, delle somme, perché si probabilmente ipotizza che questi crediti siano di dubbia o, mi viene da dire, certamente non recuperabili. Quindi io grosse novità non ne vedo, se non forse che per la prima volta quest'anno si pensa di destinare 60.000 euro per investimenti, per la sicurezza stradale o altre cose, però insomma tutto questo entusiasmo francamente io non ce l'ho. Anticipo che il mio voto sarà negativo, come penso anche quello dei miei colleghi. Grazie.
Gambarelli.
Il solito bilancio, diciamo, molto scarno, perché chiaramente non ha dei contenuti oltre, cioè non è chiaramente il bilancio che abbiamo nei singoli comuni, e chiaramente ha una sua funzione ben specifica e un'attività principale che costituisce comunque gran parte del bilancio dell'Unione, che è quello della Polizia Municipale. Non è un bilancio messo male, è un bilancio dignitoso con tutte le sue cose. Durante la discussione sono emerse alcune considerazioni sul futuro dell'Unione, sull'integrazione dei servizi. Noi comunque ci vediamo favorevoli rispetto a queste operazioni, soprattutto se riescono comunque a creare due condizioni essenziali. Quindi il miglioramento generale dei servizi su tutti i territori dei tre comuni e dall'altra combattere una tendenza che purtroppo invece negli anni va sempre più avanti nell'ambito dei comuni stessi, che è l'esternalizzazione dei servizi. Quindi noi vedremo le cose su questo doppio ambito, quindi gli appalti a ditte esterne, che siano cooperative, che siano altre cose, e dall'altra parte comunque un ambito qualitativo in tendenza migliorativa. Su questo potete avere tranquillamente il nostro appoggio. Noi ci asterremo su questo bilancio per un dovere di cronaca, diciamo che non troviamo nessun aspetto, diciamo, particolarmente critico. Esiste effettivamente il problema degli incassi delle sanzioni stradali, ma io penso che sia un problema generalizzato a livello nazionale. Sono calati comunque gli introiti per i bravi cittadini, quelli che pagano nell'arco di pochi giorni, ma questo mi sembrava anche giusto, francamente parlando. E dall'altra parte cosa rimangono? Rimangono i cattivi pagatori. quelli senza fondi e quelli senza cose di questo tipo. Magari, ecco, una piccola relazione sullo stato del funzionamento del sistema degli incassi rispetto anche alla scelta comunque interna che è stata fatta rispetto ai solleciti, rispetto a eventuali azioni legali e cose di questo tipo, sarebbe comunque una cosa di estremo interesse, io credo, per questo Consiglio.
Sui solleciti, non so se Cristina Montanari sulla riscossione crediti vuole aggiornarci, al primo microfono libero.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Cristina Montanari e oltre a svolgere il ruolo di responsabile del servizio finanziario del comune di Albinea e mi occupo dal 2014 anche della gestione del servizio riscossione crediti della Unione Colline Matildiche. E questa unità di progetto è stata voluta per diciamo così, uniformare le procedure di riscossione coattiva di tutte le entrate, sia patrimoniali che tributarie, non soltanto dell'Unione, che ha poi solo le sanzioni stradali, ma anche degli altri comuni aderenti. Quindi, ripetendo l'esperienza già consolidata e che aveva dato dei risultati apprezzabili, svolta all'interno del comune di Albinea. Quindi parliamo non solo delle multe e dei vigili per l'Unione, ma parliamo anche di IMU e di ICI, parliamo di TARES per quelli che riguardano tutti i comuni, ma anche le rette dei servizi a domanda individuale, scolastici, nido, oneri di urbanizzazione e quant'altro. Volendo fare un focus sulle sanzioni stradali, io farei un distinguo su quello che è l'attività ordinaria di recupero e insomma che va dalla gestione delle entrate a quella che è l'attività poi di recupero vera e propria. Allora, intanto va detto che le sanzioni stradali anche già nella gestione ordinaria del bilancio sono un'entrata che presenta grosse criticità, sia per la loro previsione che per il loro accertamento, intanto perché sono entrate assolutamente indeterminate sia nell'AN che nel quantum, se non dipendenti dalla propensione alla trasgressione degli utenti, quindi è chiaro che fare cassa sinceramente con queste entrate una volta forse poteva essere davvero e così, soprattutto con l'installazione dei misuratori della velocità, autovelox o altro. Adesso effettivamente queste entrate presentano margini di criticità molto forti. Per quello che riguarda la riscossione coattiva, che è quella di cui principalmente ci occupiamo, diciamo che nel 2014 noi abbiamo messo a riscossione coattiva le entrate che ci ha trasferito l'Unione, che vanno fino al 2011. E per fare un riepilogo generale possiamo dire che abbiamo in carico, parliamo del 31/12/2014, 576 posizioni per circa 300.000 euro. Ora, le percentuali di riscossione vanno viste in due modi: da un lato il percentuale del riscosso sulle posizioni e dall'altro il percentuale del riscosso sulle somme. Ora, se io vado a verificare quante posizioni ho incassato il 57%, se vado a verificare quanta percentuale di denaro ho introitato, siamo al 37%. Ricordo, per avere un paragone con Equitalia, che diciamo così, la roccaforte della riscossione coattiva, che a un anno Equitalia incassa il 2,69%, a 5 anni si avvicina al 7%, quindi credo che le percentuali presentate dall'Unione siano assolutamente straordinarie sotto questo aspetto. Ma questo non per dover difendere un risultato, ma per un dato di lettura oggettivo. Teniamo anche conto che le sanzioni stradali sono quelle che i cittadini pagano più malvolentieri, in quanto hanno proprio la sensazione di spendere soldi senza ricevere nulla in cambio, se non appunto una punizione. Quindi non è che uno paga per ottenere un servizio, e quindi fai anche più fatica a convincerlo, tra virgolette, ad adempiere alla propria obbligazione. E detto questo, sono sanzioni mediamente di importo basso, e per crediti di valore nominale molto basso le tutele riservate all'ordinamento sono assolutamente forti e stringenti. È più semplice, paradossalmente, recuperare un credito che supera i 1000 euro che non un credito più basso, perché per un credito fino a 1000 euro ci sono tutta una serie di step da osservare dopo l'ingiunzione, solleciti e quant'altro, che non ad altri crediti più importanti. Il legislatore poi non ci ha fatto dei regali dal punto di vista procedurale. Ad esempio, come dicevo prima, fino a 1000 euro, dopo aver fatto l'ingiunzione, prima di poter attivare una procedura cautelare, come ad esempio un fermo auto, piuttosto che una procedura esecutiva, come ad esempio il pignoramento dello stipendio, laddove vi sia, devo inviare un sollecito, aspettare 3 mesi, dopodiché partire. Poi, nel caso di fermo, non è possibile registrarlo immediatamente, devo chiedere per favore al debitore se lo posso fare, perché se per caso il debitore mi dimostra o mi dichiara che di quella macchina ne ha la necessità per ragioni professionali o lavorative, ecco che il fermo auto io non lo posso fare. Quindi anche gli strumenti coercitivi sono, costituiscono delle armi spuntate per i crediti di valore molto basso, come sono appunto le sanzioni stradali. Non è possibile per questi importi ovviamente scrivere un'ipoteca su una casa, non è possibile procedere a pignoramenti se non al rischio appunto di intaccare, di realizzare delle procedure antieconomiche. Ancora, sulla strada passa chiunque, non passano solo i cittadini di Albinea, Quattro Castella o Vezzano, quindi è un circolo anche per rincorrere le residenze molto più importanti, e molto spesso i trasgressori sono o persone molto giovani, quindi non hanno una professione, quindi non c'è lo stipendio da pignorare, e molti sono cittadini extracomunitari che, senza voler per carità fare accuse di diversità o di razzismo, molto spesso sono quelli che presentano delle caratteristiche socio-economiche con più difficoltà, quindi più difficili da aggredire da un punto di vista appunto procedurale, che è quello che facciamo noi. Quindi questo è un po', spero di aver risposto alla richiesta del consigliere, di quello che è lo stato dell'arte della riscossione. È chiaro che siamo in pochi, nel senso che le forze lavoro che vengono impiegate in questo servizio sono residuali e sono rinvenute attraverso dei comandi di persone che già lavorano a tempo pieno su altre questioni. Cioè, io sono comandata per, mi sembra, un 150 ore all'anno, abbiamo una collega che un giorno alla settimana si occupa questo servizio, un'altra collega che lo fa per 3 mesi all'anno. Insomma, è chiaro che potenziando il servizio probabilmente vengono potenziati anche i risultati. Ci sembra però di poter affermare che, insomma, tenuto conto di tutte queste considerazioni oggettive, il risultato sia ragguardevole, ecco, tutto sommato. Poi è chiaro che lo spazio per migliorare ovviamente c'è, tenuto conto della normativa, delle forze lavoro e delle difficoltà oggettive che caratterizzano questa specifica tipologia di entrata, che è la sanzione stradale.
Grazie per la chiaretta. Prego, Gabbarelli.
Veloce. Si era parlato del controllore elettronico delle auto sprovviste di assicurazione. A che punto è questa operazione?
Risponde il comandante della Polizia Municipale.
Assicurativo, chiedo venia, io pensavo essere stato attaccato, e non solamente il problema assicurativo, ma anche quello relativo alle revisioni e ai veicoli rubati. E nell'impianto che stiamo valutando su Roncolo, invece ovviamente saranno telecamere di ultimissima generazione, e se andiamo verso appunto questo tipo di telecamera, che ha un costo un po' più alto, però ha delle rese non economiche, rese in senso di immagine più elevate, dovremmo riuscire ad avere i collegamenti in tempo abbastanza rapido dal punto di vista informatico con le centrali, di modo che una pattuglia non si può fare da remoto, perché il Ministero non li ha ancora omologati, ci vuole sempre la pattuglia come con l'autovelox. Non chiedetemi perché io mi arrendo di fronte alla legge italiana, e ci vuole comunque la pattuglia a valle che ferma il veicolo, che l'apparecchiatura lo nota, abbiamo un tablet a circa un chilometro, ci vuole il tempo materiale, quindi ci vuole un chilometro e mezzo. Se il veicolo che è passato sotto le telecamere è ancora sulla stessa direttrice, vediamo il modello e la targa, lo fermiamo e presumibilmente, perché sapete, quando ci sono delle macchine ci sono anche degli errori tecnici, fermiamo solo i veicoli senza assicurazione, senza revisione, ovvero soggetti a furto, oppure, e ce ne sono tanti, sequestrati, ad esempio della collega che parlava prima, per motivi fiscali o d'altro, che invece continuano a circolare. Queste sono le banche dati attualmente disponibili, che però non possono essere controllate da remoto, quindi non possono essere controllate dall'ufficio, ma solamente su strada con un tablet, ci deve essere la pattuglia in ogni caso. Questo è vero, però il fatto di sapere che una macchina senza assicurazione sta circolando non è così scontato. Mi spiego, una macchina può essere tranquillamente senza assicurazione dentro il proprio cortile, uno non ha i soldi, non gira, uno è senza revisione, non gira, uno la macchina è sequestrata, giustamente non gira. Quindi nel momento in cui io so che gira, vado a casa sua e dopo gliela sequestro un'altra volta, oppure gli faccio la sanzione, oppure gli tolgo la disponibilità fisica del bene. Questo non è possibile da farlo da remoto, cioè da ufficio, bisogna comunque trovarla in flagranza di contestazione.
Grazie. Canovi, prego.
Una piccola cosa, mi fa piacere sapere che tutti i soldi che sono stati spesi per le telecamere sono già tutte obsolete, questo mi fa piacere, perché non sono mai stato convinto che le telecamere servissero a quello che dicevate voi, quindi come deterrente, perché io sono convinto che quei soldi, se si spendevano magari a pagare qualche straordinario ai carabinieri o ai vigili, magari aveva più successo.
No, io volevo solo dire una cosa sul servizio di cui parla la dottoressa Montanari, e volevo fare tanti complimenti per questo servizio che avete visto nei numeri, ha dei numeri da Guinness, se noi guardiamo, non è così, anche altri comuni e altre situazioni che lei ha citato, come Equitalia, o ci sono anche altri casi in Italia. Quindi io volevo sottolineare questo, che è stato un esempio virtuoso di unione, e quindi faccio i complimenti a questo servizio, ringrazio il Comune di Albinea che ha messo a disposizione una persona e assieme anche con, facendo un po' di puzzle, quindi capisco anche le difficoltà dell'ufficio, però riuscendo a mettere assieme alcune persone nelle loro migliori caratteristiche si riesce a dare un servizio a tutti i servizi dell'Unione, e questo penso che sia un servizio d'eccellenza di quest'Unione, quindi faccio i complimenti e i ringraziamenti. E un commento, come vedete in Italia le leggi fanno sì che sia tutti riescono a evadere, ma poi nessuno riesce a essere beccato. Questo è un problema che negli ultimi 20 anni si è fortemente acutizzato, e quindi porta anche delle responsabilità politiche, dove è difficilissimo praticamente poi andare a prendere queste persone, tant'è che nel caso purtroppo delle persone più ricche, poi lo Stato preferisce, come leggiamo sui giornali, patteggiare, e non è che patteggia perché vuol fare uno sconto a qualche ricco, di cui leggiamo i nomi anche di alta notorietà sportiva o di spettacolo, ma perché se questi qui si mettono a leggere tutte le virgole che esistono nelle piccole cose o nelle grandi cose, non ci salta fuori, e quindi anche noi, come il cittadino e anche i comuni, combattono con questa selva normativa che impedisce a volte e di pagare bene le tasse, e se non vengono, e fregano sempre il cittadino onesto, perché quello che capisce come funziona sta lì e nel tempo riesce sempre di più a sfuggire. E su questo chiaramente veniamo certamente da un periodo che ha fatto di queste norme ormai una selva inestricabile. Grazie.
Allora, se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione del punto esame d'approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2014. Favorevoli? Centro-sinistra. Contrari? Lega Nord e centro-destra, Unione Colline Matildiche. Astenuti, Sinistra Unita, Colline Matildiche. Votiamo per la immediata esecutività, favorevoli, stesso risultato, contrari, Lega Centrodestra, astenuti, Sinistra Unita. Allora, questo è l'atto così conclusivo di un servizio che ha così espletato egregiamente il dottor Fantini. Lo ringraziamo perché è l'ultimo atto, lo ringraziamo di tutto il suo operato scrupoloso e preciso di questi anni.
Vedendo anche altre realtà sicuramente è di buon livello, e citati anche l'ultimo bilancio che stava commentando adesso, lo mostra. Quindi complimenti anche a voi.
Grazie a lei.
Grazie, buon lavoro. Grazie.
Allora, passiamo invece alla ratifica. Nomina, sì, è una ratifica, nomina del revisore dei conti per il triennio 2015-2018. Ho aggiunto la ratifica perché ovviamente la nomina è stata decretata dalla prefettura attraverso la nomina diretta da un elenco dei revisori dei conti presenti appunto in questa lista, per cui mi veniva proprio
detto che è una ratifica.
Che è una ratifica.
Scusate.
Allora, è stato eletto come revisore dei conti per il prossimo triennio il signor Corvo Antonio, nato nel 1962 a Parma, abitante a Corniglio, quindi il nostro primo Appennino, che ha accettato la nomina ed è
il codice fiscale,
no, direi che non lo dico. E risponde ai requisiti di legge per l'espletamento di questo incarico. Il compenso annuo del revisore è di 3.300 euro, oltre al contributo previdenziale e all'IVA norma di legge, e nonché i rimborsi chilometrici nella misura di un quinto del costo del carburante, oltre alle spese di viaggio, vitto, alloggio documentate. Quindi dovrà presentare tutte le pezze.
Non penso che dorma.
No. Beh, faremmo anche un po' fatica, visto che non c'è una grossa ricettività alberghiera nel nostro territorio, quindi vabbè, forse ci va bene.
Allora, convochiamo le riunioni alle 7:30, dai, che fine 7:30 di sera.
Cioè, a tarda, alle 3.
Esatto.
7:30 di mattina, sì.
7:30 di mattina.
Bene, quindi dovremmo così, se non ci sono interventi su cui noi non possiamo assolutamente obiettare, dovremmo ratificare con la votazione per l'alzata di mano. Quindi chi è consenziente alzi la mano. Consenso unanime.
Unanimità.
Bene. Dunque l'ordine del giorno. No,
aspettiamo.
Mi dicono di no.
Aspettiamo, così dopo facciamo la giunta con il parere. Sì.
Ecco,
diventa esecutiva la nomina dall'esecutività della delibera.
Approfitto per ringraziare la dottoressa Montanari, il ragioniere Mauro Rossi, la signora Pasini, il comandante della Polizia Municipale, ovviamente tutti coloro che hanno prestato per questa seduta la loro presenza e la loro competenza. Saluto e auguro a tutte buona serata.